Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Kikeg era originario di Rokovoko, un'isola lontanissima all'ovest e al sud. Non è segnata in nessuna carta. I luoghi veri non lo sono mai.
Le parole di Herman Melville dal dodicesimo capitolo di Moby Dick per aprire questa puntata di Voci dipinte a cui abbiamo dato il titolo Etica ed Estetica. Buona domenica da Monica Bonetti al microfono e da Lello Di Giorgio in regia tecnica. Melville sottolinea quanto a volte ciò che non si può vedere possa diventare più reale della realtà stessa. Qualcosa che l'arte conosce bene, se ha ragione Bourriaud nell'affermare che essa tende a dare forma e peso ai processi più invisibili. Una prerogativa potente che, usata con maestria, rende possibile veicolare messaggi, accendere idea e, chissà, forse addirittura cambiare almeno un po' il mondo. Di questi aspetti vogliamo occuparci oggi insieme ai nostri ospiti, due artisti il cui lavoro in termini di risultati e di linguaggi si muove su piani direi piuttosto distanti l'uno dall'altro, ma che alla base ha motivazioni e forse potremo scoprire nel corso della puntata anche delle premesse che si somigliano più di quanto non possa apparire a prima vista. Ve li presento subito senza indugiare oltre. È collegata con noi telefonicamente da Roma Maria Cristina Finucci. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Maria Cristina Finucci è un'artista, architetto, designer italiana, è conosciuta soprattutto per le sue maxi installazioni e per i progetti di sensibilizzazione sui problemi della plastica realizzati attraverso un'opera, una grande opera transmediale intitolata Wasteland. È la fondatrice del Garbage Page State, uno degli stati probabilmente più grandi al mondo, che ha la più ampia estensione al mondo ed è composto dai detriti plastici abbandonati negli oceani. Un progetto iniziato ormai diversi anni fa e che nell'aprile del 2013 ha avuto la sua consacrazione nella sede UNESCO di Parigi, quando Maria Cristina Finucci ha piantato la bandiera dello Stato e pronunciato un discorso di insediamento. Di alcune di queste declinazioni di questo progetto, come dicevo, transmediale, parleremo oggi. Intanto, Maria Cristina Finucci, la mia prima domanda è quella se lei è d'accordo con quella frase, insomma, con cui abbiamo più o meno iniziato questa puntata: l'arte rende visibile l'invisibile.
Sì, sono assolutamente d'accordo. E rende invisibile l'invisibile a diversi livelli. Diciamo, l'arte crea delle metafore, queste sono già delle comunicazioni appunto per rendere visibile delle cose invisibili, ma poi ci sono anche dei livelli di comunicazione che sono più profondi, che sono diversi, altri direi, che tirano fuori delle sensazioni, delle idee che possono apparire invisibili e che non si possono spiegare a parole. Nella fattispecie quello che io ho fatto creando uno stato, c'era un problema che era invisibile ed è invisibile perché il fenomeno della plastica negli oceani è quasi invisibile, quello che si vede è soltanto la punta di un iceberg, perché la plastica è microplastica, praticamente non si vede a occhio nudo. Ho cercato di dare un problema per comunicare questo fenomeno attraverso l'arte. E quindi ho creato uno stato. Che cos'è questo stato? Lo stato è la metafora di quello che c'è dentro i mari. Quando ho visto che la superficie di queste tra virgolette isole di plastica era 16 milioni di chilometri quadrati, ho subito pensato: è senz'altro terra di nessuno, nessuno l'ha mai rivendicata. Ci pianto la bandiera e lo faccio diventare uno stato per poterlo comunicare, per dargli un nome e veicolare questa notizia. Sono andata all'UNESCO ho fatto una grande installazione che simboleggiava appunto quest'isola e lì è partito, è stato ufficialmente lo stato.
E insomma, e ha avviato in questo modo una narrazione che ha portato molto lontano il progetto, ha portato molto lontano forse anche la consapevolezza, ha contribuito insomma a una maggior consapevolezza di quelle problematiche, ma ha anche veicolato dei valori artistici, dei valori estetici, come dice il titolo di questa puntata, appunto, arte che sta tra etica ed estetica, perché non dimentichiamo, non siete insomma degli attivisti. Io vorrei però presentare anche l'altro nostro ospite di oggi, è Luca Forcucci. Buongiorno e benvenuto intanto.
Buongiorno, grazie.
Allora, Luca Forcucci è un artista e un performer, è creatore della serie Laser Nomad attraverso il suo laboratorio ubiquitylab.org, che detto così sembra una parola, se lo cercate sul web dovete però digitarlo con questo spelling, ubiquitylab.org. Poi ci spiegherà come mai queste scelte, che non sono così casuali, anche nei titoli dei suoi album usa spesso questo escamotage, questa comunicazione un po' alterata. E con questo laboratorio propone riflessioni multidisciplinari su una ricerca artistica che è estremamente pluriforme. Tra l'altro, tra i suoi lavori, questo è un punto di comunanza, c'è anche un album che si intitola proprio Wasteland. È nato ed è cresciuto a La Chaux-de-Fonds, ha studiato in Inghilterra e a Belfast, ha vissuto e lavorato in Africa, in America Latina, attualmente la sua base è Berlino e in queste settimane è in Ticino, al Museo Villa dei Cedri, dove sta sviluppando un progetto per un'installazione semipermanente nel parco del Museo Villa dei Cedri. Le conversazioni, Luca Forcucci, non sono visibili, ma hanno comunque questo potere magico, no? Di rendere palpabili, se non visibili, sentimenti ed emozioni. E quindi anche per lei una domanda simile. L'arte rende visibile l'invisibile?
Sì, beh, dal mio punto di vista o di udito è rendere udibile l'invisibile. E rendere udibile ma anche materiale l'invisibile. Rendere il suono materiale. E sì, tutto questo, siccome il suono anche è molto personale, almeno quello che viene udito o ascoltato, fa parte dell'immaginario tipicamente. Il stesso suono per tre persone sarà tre diverse percezioni. Io ho fatto questa ricerca ora da molti anni su che tipo di immagini mentali emergono dall'udito, dall'ascolto. Poi c'è anche un vocabolario da esplorare, sviluppare, nel senso che direttamente la parola immaginario fa referenza all'immagine, invece si dovrebbe piuttosto andare in un'idea di oralizzazione, per esempio. Sì, tutto questo per me sì, anche a che vedere con tecniche o strategie che vengono chiamate deep listening, di una compositrice che mi ha molto influenzato, che si chiama Pauline Oliveros, che è un tipo di ascolto profondo, indeed, deep listening, che permette di essere presente nel momento, perché lei lavorava molto con l'improvvisazione, con la musica, e quindi l'idea è di poter reagire subito nel momento. Quindi c'è questa idea di deep listening, quindi di andare a cercare proprio in modo profondo queste immagini o questi suoni.
E a questo punto direi che diventa anche abbastanza superfluo chiedere qual è il motivo del nome Ubiquity del suo laboratorio, ma lo approfondiremo ulteriormente più avanti, perché a proposito di suoni, prima di entrare nel merito della nostra conversazione, diamo spazio ai suoni, appunto, alla musica che, come sempre a Voci Dipinte, è di ispirazione jazz. Ad aprire la colonna sonora di oggi, Chick Corea e il suo pianoforte in una delle sue più celebri composizioni, Windows, Finestre. Thank you.
un punto di partenza suggestivo, per quanto segnato da una poetica diversa, è sicuramente l'opera Surrounded Island di Christo e Jean-Claude, che era stata realizzata in Florida nei primi anni 80, 80, 83, proprio per il contorno colorato che perimetrava queste piccole isole. Poi, per esempio, le ninfe artificiali, queste invece fatte in Italia, che Enrico Borghia nel 2001 aveva collocato in un parco di Torino, e anche gli abiti e gli accessori plastici che lei aveva riunito già dal 1999, mi sembra, nel progetto Metamorfosi. Altro che si può mettere in relazione al Garbage Patch State di Christina è forse un progetto americano di Angela Aseltine Pozzi, che riutilizzava tonnellate di rifiuti plastici che erano state trovate sulle spiagge statunitensi. Si chiamava Washed Ashore Project e aveva con questi rifiuti dato vita a dei mostri fantastici, inquietanti. Oppure ancora mi viene in mente Chris Jordan, ma naturalmente non posso dimenticare anche tutti i suoi padri importanti come Schwitter, Spurri, Pistoletto, Kabakov, Boltanski, i Garbage Drawings di Mike Kelly, oppure anche un progetto di Pascal Tayou all'Hangar Bicocca nel 2012, che era questa plastic bag, questa gigantesca installazione, oppure anche l'installazione dell'artista tedesca Lina Klaus Beyond Plastic. Ne possiamo citare veramente molte. Quello che forse vorrei sottolineare è un'operazione, questa in generale, legata all'impiego di materiali industriali decontestualizzati e quindi trasfigurati, quindi è un'operazione di risemantizzare qualcosa che è stato rifiutato, quindi questo entra anche in un discorso di economia dell'arte molto importante, ma qui naturalmente questa è una consolidata tradizione critica che parte da Duchamp e quindi si è arricchita forse adesso di significati più complessi per problemi legati alla globalizzazione, al consumismo, ai rischi ambientali. Ma la cosa importante che vorrei sottolineare è che la posizione di Cristina Finucci non è quella di chi impiega questi oggetti già trovati, questi materiali di scarto, se non addirittura rifiuti. Lei fa un lavoro diverso, anche perché usa il tappino come una specie di metafora, di metonimia di un progetto più generale. Il tappino diventa il simulacro, se vogliamo citare Baudrillard o Mario Perniola, come prototipo anche del Garbage State, ma non è che lei si concentra sulla plastica in quanto tale.
La voce della storica dell'arte Silvia Burini, che insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, autrice insieme a Giuseppe Barbieri di Help, una bella monografia, un vero e proprio saggio critico sul lavoro di Maria Cristina Finucci. Un saggio uscito recentemente da Rizzoli, che in autunno uscirà anche negli Stati Uniti in una edizione inglese. Abbiamo voluto aprire con Silvia Burini questa nostra conversazione su arte tra etica ed estetica proprio per dare un contorno, un aspetto per storicizzare in qualche modo quello che in particolare è il lavoro di Maria Cristina Finucci e le tematiche che esso affronta. E vorrei allora chiedere proprio a Maria Cristina Finucci, ma anche all'altro artista con noi oggi, Luca Forcucci, se riconoscono un rapporto dialettico con uno o più degli artisti citati dalla professoressa Burini. Maria Cristina Finucci.
Ecco, io devo dire che nel quadro che ha dipinto la professoressa Burini di coloro che intorno a me fanno delle cose di ispirazione ambientale, non mi riconosco in nessuno, anche perché non mi curo molto di quello che fanno i miei contemporanei in questo senso. Quando al mio mentore, l'architetto Giovanni Pasanella, architetto newyorkese, chiedevano chi sono i tuoi maestri, lui diceva, le persone speravano che dicessero, che ne so, Eisenman, che era un suo compagno, lui diceva, dai compagni di classe si può solo copiare, bisogna ispirarsi ai grandi. E io mi ispiro a Joseph Beuys, per dire. Non sono un artista che usa la plastica Anzi, direi che nella prossima installazione, quella che farò a Bologna in Piazza Maggiore, non userò plastica, perché non voglio creare confusione. Il fatto di usare la plastica non vuol dire niente per me, anzi, il mio lavoro credo che sia a un livello diverso. C'è nella modalità con cui ho creato e faccio vedere questo stato un qualcosa che travalica il messaggio puramente ambientale. C'è un discorso di come faccio percepire una mia immagine, per dire l'immagine che ho creato, quella dello Stato, è un'immagine innanzitutto aperta, perché ognuno la può vedere come gli pare. Io dissemino degli indizi per far capire che esiste questo Stato, per dire, se voi pensate a uno Stato che non conoscete e non avete dubbi che esista, sapete che lo conoscete perché magari avete visto la bandiera, avete visto, che ne so, un'immagine, una cartolina, qualche cosa che io chiamo indizio. Ecco, io dissemino questi indizi in diversi luoghi, in diversi momenti temporali, che sono le mie installazioni, che sono installazioni monumentali che possono vedere tutti, oppure anche piccole cose come le cartoline, oppure anche adesso che sto facendo questa intervista parlo di questo Stato e creo un indizio. L'immagine dello Stato è un'immagine immateriale, cioè lo spazio è nella mente delle persone, non è fisicamente in una delle installazioni che io ho fatto. C'è un quadro generale, ci sono dei pixel e appunto ognuna di queste installazioni o di uscite, ogni volta che io ne parlo, è un pixel che concorre a formare una immagine generale di questo Stato che è diversa da persona a persona. E io non potrò mai vedere il risultato della mia opera, perché è nella mente delle persone. Lo so che è un discorso abbastanza difficile.
Beh, no,
spero di essermi spiegata.
Penso proprio di sì. Io volevo fare intervenire però anche Luca Forcucci, perché tra i nomi citati da Silvia Burini non c'è quello di Olafur Eliasson, su cui invece vorrei fermarmi un momento, perché recentemente ha proposto un intervento piuttosto radicale alla Fondazione Bayerler di Basilea, allagando praticamente le sale del museo. E allora volevo fare intervenire Luca Forcucci, perché non l'abbiamo ricordato in apertura, ma anche lui come formazione è un architetto, proprio come Maria Cristina Finucci. Abbiamo già trovato ben due affinità, insomma. E vorrei chiedere a lui una considerazione su un intervento di questo genere innanzitutto, e anche su quelli che sono i rapporti dialogici che lui vede nel suo lavoro proprio di Luca Forcucci, quindi con altri artisti che lavorano su più piani o con più linguaggi, su tematiche di impegno sociale e o politico.
Beh, io mi sento un po' come una spugna tutti i giorni, quindi questo... mi sembra il mio lavoro è di essere, di mediatizzare questi materiali che da spugna mi impadronisco. Io penso che comunque a livello ambientale è necessariamente oggi come oggi politico, e penso quindi che l'arte ha una funzione politica molto importante, quindi fuori delle questioni estetiche, anche se questa posizione sembra molto banale, ma io di artisti che erano citati c'è chiaramente Duchamp, ma non perché uno dei precursori dell'arte concettuale, ma più perché lui lavorava molto anche con l'arte e la scienza, che è quello che mi interessa, infatti arte, scienza e tecnologia, e come questi punti di partenza, non per essere ispirati dall'arte e la scienza, ma per trovare nuove domande, fare nuove domande e forse nuove risposte. Duchamp si ispirava dal matematico Henri Poincaré. E poi per me è importante anche gli artisti non che, che sono ispirato, ma diciamo con cui ho affinità. Sono ultimamente ho lavorato con un'artista che si chiama Sonia Sheridan, che è una delle pioniere dell'arte, che ha lavorato con l'arte e la scienza. Era una professoressa a Chicago School of Art di Chicago, e quindi lei è una delle prime che ha lavorato con la Xerox, con printer, copier, e,
stampanti,
e, ma a un livello dove lei pensava o pensa ancora di stabilire linguaggi con le macchine. E ultimamente abbiamo creato un libro. Lei è lì, ha 95 anni adesso, e quindi sono queste idee di continuare un lavoro su lungo termine proprio che a me interessa, e poi trovare dei metodi di comunicazione, come le stampanti, come qualsiasi lavoro, il suono, eccetera. A livello ambientale, per tornare alla domanda, sì, io penso che è un atto politico. Quello che adesso Olaf Olafsson ha fatto alla Fondazione Beyeler a Basilea, è, diciamo, lui se lo può permettere. È molto tentacolare come posizione, ma è bene che lo faccia. Lo seguo anche, vedo un po' i lavori, comunque non è una questione di trendy, di essere trendy o non, di sicuro. Però secondo me c'è sempre di come trattare questa domanda, perché troposcena, eccetera, diventano trendy a un certo punto, e diventando trendy si perde l'essenza dell'urgenza di queste posizioni politiche da prendere e da presentare e da rendere visibile molte cose che sono invisibili nell'ambiente.
La virgola sonora ci annuncia che è il momento della rubrica dedicata alla mostra della settimana. Condurci oggi fino a Firenze per guidarci alla scoperta del nuovo riallestimento degli Uffizi è Laura Damiani Cabrini.
Dall'erezione degli Uffizi Granducali Fiorentini da parte di Giorgio Vasari alle odierne Gallerie degli Uffizi sono trascorsi 450 anni, che hanno visto l'evoluzione e la crescita di uno tra i più straordinari musei d'arte in Europa. La parata di capolavori incomparabili dell'arte italiana è davvero da capogiro, frutto del collezionismo della famiglia Medici e di una vicenda straordinaria di acquisizioni e donazioni. La galleria venne aperta al pubblico nel 1769 per volontà di Pietro Leopoldo di Lorena. La sua storia moderna ha inizio però nel secondo dopoguerra del Novecento, con lo storico riallestimento del 1956, su progetto di Giovanni Michelucci, Carlo Scarpa e Ignazio Gardella, di cui si serve il ricordo nella prima sala, che accoglie il visitatore con le tre magiche Maestà di Duccio, Cimabue e Giotto. La parziale distruzione dell'ala ovest a seguito dell'attentato di stampo mafioso del 1993 ha innescato una nuova visione dell'assetto museale che tenesse conto anche dell'esplosione del turismo di massa. È nato così il progetto Nuovi Uffizi, basato sul recupero del carattere di galleria storica come testimonianza del collezionismo mediceo, ma utilizzando anche nuovi spazi del complesso monumentale per ospitare opere fino a quel momento relegate nei depositi. La prima fase del riallestimento è stata inaugurata una decina d'anni or sono con il restauro della cosiddetta Tribuna del Buontalenti e l'apertura di un nuovo tracciato espositivo nel primo piano, con il conseguente raddoppio della capacità espositiva e un'adeguata ripartizione dei 4 milioni di visitatori che ogni anno ne invadono gli spazi. A partire dal 2015 il rinnovamento ha preso un nuovo impulso con l'assunzione del direttore tedesco Heike Schmidt, deciso a indirizzare la trasformazione dell'intero complesso degli Uffizi a destinazione museale. Al termine della fase di riorganizzazione del primo piano, con il nuovo accrociage delle opere, da pochi giorni si è alzato il sipario sull'ultimo, ma non definitivo atto di questa revisione, che vede come protagonista la pittura del Cinquecento tra Toscana e Emilia. Sono molte le novità introdotte in queste 14 nuove sale color grigio graffite, a ricordo della Pietra Serena. Le 129 opere esposte sono, ad esempio, protette da vetri di ultima generazione, senza rifrangenza, una novità che permette ai visitatori di avvicinarsi a pochi centimetri dalla superficie dei dipinti, peraltro stupendamente restaurati, senza avvertire barriere ottiche e far scattare gli allarmi. Da un punto di vista strettamente museografico, si è di fronte al superamento di quel concetto ottocentesco, basato sulla volontà di istruire l'osservatore sulle vicende relative alla storia dell'arte italiana, considerata nella sua parabola evolutiva. Nelle nuove sale dipinti non sono più infatti disposti in maniera sequenziale, lungo la direttrice del corridoio vasariano, bensì sistemati, come in un gioco di scatole cinesi, entro spazi comunicanti, pensati per attivare l'osservazione dello spettatore, condotto su direttrici visive, confronti incrociati tra le varie sale e corrispondenze iconografiche tra i dipinti. Si è chiamati quindi a recuperare una dimensione intima e contemplativa dell'opera che richiede tempo e attenzione a fronte di una fruizione mordi e fuggi tipica del turismo di massa. Si sono valorizzati alcuni capolavori storici del manierismo fiorentino e padano, come la Madonna delle Arpie di Andrea del Sarto, la Cena in Emmaus di Pontormo, la Madonna del Collo Lungo di Parmigianino, a fianco delle nuove acquisizioni, tra cui due splendide tele di Daniele da Volterra e l'Enigma di Omero di Bartolomeo Passerotti, che si riteneva perduta da secoli.
Grazie a Laura Damiani Cabrini. Torniamo in studio a parlare con Maria Cristina Finucci e con Luca Forcucci di arte impegnata tra etica ed estetica. Prima della rubrica dedicata alla mostra stavamo parlando dell'intervento di Eliasson alla Fondazione Bayer, che Luca Forcucci per alcuni versi ha definito trendy, e pensando proprio a questo aggettivo mi viene un po' da pensare che, così come nel mondo imprenditoriale si usa il termine greenwashing, dedicato per definire il marketing spinto dove l'aspetto ambientale è utilizzato un po' come pretesto per apparire meglio o apparire più impegnati di quanto si è, mi chiedevo un po' se nell'arte anche questo fenomeno da voi fosse percepito come presente. Maria Cristina Finucci, magari per prima.
Beh, penso di sì, adesso non potrei citare proprio gli artisti, ma come ripeto, come ho detto prima, ci sono molti artisti che prendono un ammasso di plastica, lo mettono a forma di pesce, oppure, che ne so, dicono: ah, ho raccolto un metro quadro di spazzatura nella spiaggia di X e lo mette insieme, lo mette lì, e quello è l'arte, la denuncia. A me sembra veramente molto, molto banale questo genere di cose, e veramente cavalca un'onda. Insomma, io mi aspetto delle opere più profonde, e sono molto d'accordo con Luca Forcucci, appunto, però, che l'arte è politica. Sono passati i tempi in cui l'artista è un autoreferenziale, ci sono dei momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo, in cui l'arte può essere messa al servizio di qualche causa importante che possa salvare il mondo.
E nello stesso tempo, però, l'artista non è un attivista. Non è un'attivista ambientale, no? Lei credo si sia più volte distaccata da questa definizione.
Sì, io non sono un'attivista. Io da artista ho percepito, ho sentito con le mie antenne che c'è questa necessità, e mi è scattata la voglia di denunciare attraverso un linguaggio un po' altro, un po' diverso, attraverso dei canali. Vorrei toccare delle corde diverse da quelle che usano, diciamo, dal linguaggio scientifico o soltanto della comunicazione spicciola. Quindi, attraverso un linguaggio diverso, vorrei portare a conoscenza delle persone questo fenomeno, con una percezione che sia più originale rispetto a quella soltanto della comunicazione.
Luca Forcucci, lei rispetto al sentirsi un attivista invece come si pone? Senti, più artista o più attivista?
Ma io penso che è legato, oggi come oggi. Vorrei prendere un esempio, per esempio in Brasile o comunque in America del Sud, dove l'artista per necessità, forse in Svizzera c'è un po' meno necessità, È una questione di urgenza, diciamo. Forse in Svizzera siamo un po' meno urgenti sulle cose, però non vuol dire che non si può fare. Non lo so, non riesco a separarmi delle due cose. Io penso che fa parte, dicendo anche che l'arte è politica, in un certo senso si diventa in un altro modo. E anche farlo molto di maniera di fare sognare e mettere queste idee in modo non upfront, in your face, ma qualcosa di più immaginato, più poetico, diciamo, per fare entrare il messaggio, perché in fin di conti questa lo scopo è questo, di mostrare le cose, di mettere le dita, di puntare le dita su un problema che è urgente. Quindi come si fa questo, come si mette in scena questa problematica?
Su come lo si fa, magari ci teniamo questo argomento proprio per la parte conclusiva della nostra conversazione, perché lei ha pronunciato un termine che è abbastanza essenziale, che è quello di emozionale, ma ci arriviamo dopo un'altra piccola pausa musicale.
Beauty queen from a movie scene. I said to mama, do you mean I am the one who will dance on the floor and around? She said, I am the one who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. She cast a scene. Every hatter with eyes that dream of being a wife who will dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful what you love. Be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Just a girl who claims that I am the one, but the kid is not my side. She said I am the one, but the kid is not my
Lasciamo la bella voce di Sascha Oberholzer insieme al gruppo svizzero The Primes in questa versione della Billie Jean di Michael Jackson. E torniamo invece in studio con i nostri ospiti, gli artisti Maria Cristina Finucci e Luca Forcucci. In quest'ultimo scorcio di voci dipinte vorrei appunto concentrarmi sul linguaggio artistico delle vostre opere. Per farlo chiederei nuovamente l'aiuto della storica dell'arte Silvia Burini.
Io credo che quello che va sottolineato di Cristina sia il suo essere una specie di ambasciatrice di sostenibilità, nel senso che lei è riuscita attraverso l'arte a concretizzare una visione che non è possibile vedere in un altro modo, quindi questo credo che sia la cosa fondamentale, nel senso che sicuramente c'è un'esigenza che non è più indifferibile di sopravvivenza per chi vivrà dopo di noi, ma questo non è necessario che lo facciano gli artisti. Quello che invece Cristina è riuscita a fare è proprio riuscire a creare la visione, ho detto prima, il simulacro di uno stato che non esiste, quindi noi non abbiamo la possibilità di concretizzare questo tipo di percezione. E in questo io vedo la sua attività più importante come artista, cioè la capacità e la padronanza con cui usa tutti i vari mixed media del nostro tempo, e quindi lei è riuscita a dare un sembiante plastico, costruttivo e quindi neanche tanto figurativo, ma monumentale, e proprio in questo monumentale trovo anche la radice etimologica di ammonizione, di monumentum, quindi help di Cristina, che è legato a tre grandi installazioni fino adesso, che sono Mozia, Roma e Milano. È un grido di aiuto, ma rappresenta anche la capacità di concretizzare in queste grandi installazioni di gabbioni con i famosi tappini di plastica, che sono uno dei pixel, come li chiama lei, no? La teoria dei pixel. Ogni mappa concettuale del progetto di Cristina riporta proprio questa idea di tappe che sono pixel nella costruzione di un progetto globale. E quindi sicuramente si può riportare la sua opera a paradigmi anche più tradizionali, appunto parlavo di Duchamp, si può arrivare fino a Belting, a un'iconosfera che naturalmente si è ingigantita proprio perché siamo di fronte adesso a quella che Boriot chiama la post-production, cioè un'arte legata a quello che esiste già, dove l'artista è anche il manipolatore di quello che abbiamo davanti. Però è un tipo di operazione che in qualche modo la rende un po' un unicum nel panorama internazionale, proprio perché ha molti riferimenti espliciti o non espliciti che ce la fanno vedere anche come un'artista insomma completa, anche perché appunto è un'opera che va avanti da più di 10 anni. Quindi io credo che l'idea di aver creato questo Stato e di esserne in qualche modo diventata addirittura il capo di Stato faccia diventare una specie di opera d'arte totale tutto il lavoro di Cristina.
Un'opera d'arte totale, quello però che viene un po' da chiedersi è l'opera che cos'è, cioè cos'è l'oggetto opera Maria Cristina Finucci?
Allora, devo fare una premessa. Io dipingo, fra virgolette, un qualcosa che è, come abbiamo detto, lo Stato, e faccio un'opera, un'operazione diciamo tradizionale, perché se uno pensa agli artisti del passato medievale, rinascimentale, dipingevano nelle chiese le vetrate istoriate oppure gli affreschi per mostrare delle scene della Bibbia, del Vangelo alle persone che a quell'epoca non sapevano né leggere né scrivere e quindi traducevano in immagine qualche cosa a beneficio appunto di questi analfabeti. Io faccio un'operazione simile, nel senso, come abbiamo detto, c'è questo fenomeno che è invisibile e lo traduco in un'immagine fruibile, diciamo immediata, con un'operazione artistica. È chiaro che non lo faccio come si faceva secoli fa, perché la comunicazione dei nostri tempi avviene su molti livelli. Quindi io uso in sinergia molti canali di comunicazione, che come ho detto prima sono le grandi installazioni, sono dei piccoli, degli interventi, come dicevo appunto, delle cartoline, delle conferenze, e tutto questo messo in sinergia forma questa idea dello Stato che risiede nella mente delle persone, appunto mi ripeto, e non è un'opera tangibile, toccabile, materiale, anche perché tutti questi pixel, come ha detto la professoressa Burini, sono disseminati nello spazio in diversi luoghi e in diversi spazi temporali. Quindi quello che ne viene fuori è nell'immaginario delle persone l'idea dello Stato che varia ed è differente da persona a persona.
Luca Forcucci, la transmedialità è una caratteristica anche del suo lavoro e per lei l'opera, la sua opera, da che cos'è costituita?
Per me questa idea di comunicazione che ha presentato Maria Cristina è molto, molto valida anche nel mio lavoro, certamente. Per me la mia idea è basata sull'idea di esperimento, e se c'è esperimento c'è sperimentale e c'è esperienza. E per me si situa lì proprio, l'opera per me è un'esperienza,
Volevo riagganciarmi proprio a questa definizione, cioè l'opera è un'esperienza, perché emerge proprio qui allora forse il punto, lo snodo centrale, cioè di un'arte che più che concettuale diventa emozionale, perché è il fatto di sperimentarla quello che conta.
Sì, de facto, perché io ho notato che durante le mie performance sonore, per esempio, dove la gente è nel buio con questi suoni che sono spazializzati, molto volentieri la gente viene da me e dice: ho viaggiato, ho visto quello, eccetera, eccetera. E questo da molto tempo che faccio questo lavoro. E poi andando in Brasile ho incontrato, non direttamente perché questa è un'arte degli anni 60, però ho conosciuto i neoconcretisti brasiliani, dove il lavoro è proprio basato sull'esperienza, e questo per me è centrale nella mia idea anche di esplorare le immagini mentali che sono vengono fatte dal suono, ma anche lavoro anche con la fotografia, con il video, col testo. Quindi per me è questa idea di esplorazione dell'immagine, l'immaginario sonoro.
E Maria Cristina Finucci, anche per lei l'esperienza in fondo è, o l'emozione dell'esperienza soprattutto, è uno dei punti centrali?
Sì, per me quello è il valore più importante dell'opera, al di là del che sia intellettualmente perfetta, cosa che non sarà mai in ogni caso, quello che a me interessa è dare un'energia, lavorare su piani di comunicazione diversi. Li so spiegare questi piani di comunicazione? No, non li so spiegare, perché se li sapessi spiegare a parole sarei una scrittrice, però ci sono questi livelli di comunicazione irrazionali che vengono percepiti e anche credo comunicati dalla mia parte sinistra del cervello, cioè quella irrazionale, che sono impalpabili e ognuno ha una percezione diversa. Infatti anche chi viene a contatto con queste mie installazioni, soprattutto in notturna, dove c'è questa luce che sembra questa lava, cioè irradia un'energia che è inspiegabile, e questo secondo me è questo è quello che a cui tengo di più.
Io volevo chiedervi ancora una cosa in relazione allo spazio, perché entrambi siete architetti come di formazione. È naturale lo spazio, lo ricordavamo prima, lo evocavamo prima con l'installazione di Olafur Eliasson, è importante in questo tipo di lavori, è naturalmente un concetto essenziale per tutta la storia dell'arte, ma in particolare io volevo chiedere a voi come vi ponete in relazione con lo spazio. Iniziamo da Maria Cristina Finucci.
Allora, io ho diversi livelli di spazio con i quali mi metto in comunicazione, perché c'è lo spazio fisico, quello tridimensionale, quello cartesiano, che da architetto maneggio, e quindi tutte queste installazioni sono fatte di blocchi tridimensionali, e lì viene fuori diciamo la razionalità di questo spazio. E poi, come ho detto prima, c'è lo spazio della mente. C'è quello spazio che ha più dimensioni. Fra l'altro, prima di intraprendere quest'opera, il mio lavoro era fatto diciamo negli anni 15 anni fa, era tutto uno studio su le ulteriori dimensioni spaziali rispetto a quelle che possiamo percepire con i nostri sensi. Quindi lo spazio ultradimensionale, secondo me, è molto interessante, molto importante, ed è quello che è nella nostra mente, e mi interessa molto di utilizzare quello spazio.
Luca Forcucci, per lei invece lo spazio, per lei che ha chiamato Nomad, Laser Nomad, il suo progetto, quindi dove il rapporto e l'appropriazione dello spazio è per definizione non quello di uno spazio contenuto, ma quasi, come dire, di una rottura di barriere.
Sì, infatti, il spazio contenuto sarebbe quello che viene chiamato l'Edran, che è una box, e per me non è assolutamente quello. Ci sono tre tipi di spazi sui quali lavoro. Primo è quello fisico, di quale abbiamo parlato, reale, diciamo, tra virgolette. Poi c'è quello virtuale, ma non virtuale con i mezzi tecnologici, ma quello che da Antonin Artaud, l'attore e scrittore che è uomo di teatro, che parlava lui di virtualità nel teatro, dove i segni del teatro creano dei spazi, e questo sarebbe spazio virtuale. E poi c'è lo spazio ipervirtuale, nel senso che tutto, ad esempio adesso noi siamo in conversazione, siamo allo stesso tempo, siamo in comunicazione con i nostri avatar dei social o di non so dove, e quindi c'è questa iperrealità dello spazio, che è una cosa nuova, quindi non è più site specific, ma è site fluid. Quindi c'è questa fluidità dello spazio che mi interessa, e poi c'è anche questa nozione di cora greca, che è, diciamo, secondo me è l'impronta che viene creata da un'attività in un posto, proprio questa idea di impronta, come la cera che viene, nella quale viene creata questa impronta. E peraltro lo spazio, facendo referenza all'esonomad, per me è anche un'idea, e sono le traiettorie, secondo me, che definiscono lo spazio e non questa chiusura di box.
È una definizione di spazio estremamente fluida, direi, a questo punto, proprio in conclusione. Ebbene, io vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata. Vorrei salutarvi ricordando agli ascoltatori dove possono confrontarsi con il vostro lavoro, con i vostri progetti, eccetera. Allora ricorderei innanzitutto thegarbagepagestate.org oppure Maria Cristina Finucci.it, che sono un po' i due siti di riferimento, oppure molto più semplicemente potete googlare Maria Cristina Finucci e trovare in rete tutto quello che è stato pubblicato e che è relativo al suo progetto Wasteland. E poi vorrei ricordare invece per Luca Forcucci il suo sito lucaforcucci.com, ubiquitylab.org, che ho già ricordato in apertura, scritto però come faccio qui lo spelling ubiquitylab.org, oppure anche in questo caso potete cercarlo googlandolo e divertirvi a vedere, a scoprire, andare magari anche a sentire qualche suono tra quelli che Luca Forcucci ha creato. Grazie di nuovo per aver partecipato a questa puntata di Voci Dipinte.
Grazie per l'invito.
Grazie molte.
Io ringrazio anche la professoressa Silvia Burini, docente di storia dell'arte all'Università Ca' Foscari di Venezia, autrice, lo ricordo, insieme a Giuseppe Barbieri, di Help, la monografia sul lavoro di Maria Cristina Finucci, uscito recentemente da Rizzoli. Vorrei poi ringraziare Lello Di Giorgio, che ha assicurato la regia tecnica di questa puntata di Voci Dipinte, che vi ricordo viene diffusa in replica questa sera alle 22:35. La prossima settimana Voci Dipinte, insieme a Emanuela Burgazzoli e ai suoi ospiti, si occuperà di Sergio Emeri e della monografia a lui dedicata al Museo d'Arte di Mendrisio. Io vi lascio con un brano di Paolo Fresu e Richard Galliano dall'album Mare Nostrum del 1219, Love Land. Da Monica Bonetti, buon proseguimento di ascolto con Rete 2 e buona settimana d'arte.